mvradio.it.
Web radio ascoltatori, questa è Open Up, la voce di Masta vi accompagna in questo mercoledì post pasquale. Un saluto a tutta la mia squadra, buonasera Ilenia.
Buonasera Open Up, buonasera Masta e buonasera Tore.
Buonasera al regista migliore di tutti i tempi, sempre il sempre verde Tore. Ringraziamo gli amici di Springboard. Tore, cosa volevi dire?
Buonasera a tutti.
Guarda te,
ma tu non me lo fai dire.
Adesso ho preso il vizio di parlare al microfono, ragazzi, è una cosa incredibile.
E si offende se non saluta.
Pure. Ringraziamo Arianna e Marchino che hanno appena lasciato lo studio adiacente, quindi se sentite del casino è perché ci sono ancora mille ospiti che girano, quindi abbiate un po' di pazienza. Tra l'altro, cari Ilenia, Pasqua ho mangiato?
Mangiato tantissimo, Massa, ancora i postumi.
Cioè guarda, io ieri ho fatto digiuno, non ce la facevo più.
Veramente. Io stasera ho cominciato il digiuno.
Cominciato il digiuno, ma adesso siamo pronti perché dobbiamo partire a bomba con la musica. Questa sera avremo Francesco Tesei che navigherà nelle nostre menti.
Mamma mia, andiamo ho vedere... già paura.
Andiamo a vedere un po' quello che succederà. Palla di fuoco, fireball con Pittsburgh. Infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him baby, 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 I'm on fire. I tell him baby, 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 I'm a fireball. This way. I was born in a plane. Mama said that every word was on my name. I'm the best you've ever had. If you think I'm burning out, I never am. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. Fireball. This way. I was born in a frame. Mama said that every word was on my name. I'm the best you've ever had. If you think I'm burning out, I never am.
Fireball.
Pitbull featuring John Ryan con Fireball. C'era addirittura attore che ballava la Macarena sullo stesso ritmo.
Beh, guarda, è uguale.
A livello di ritmo forse sì, non hai neanche tutti i torti, però da vederti Toreri veramente brutto. Vi ricordo che per chi volesse contattarci qui a noi ad Open Up su MV Radio, vi do subito i nostri contatti, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/MWOpenUp e la nostra chat line di Facebook. Mi stava venendo hotline, ma il mio cervello non sapeva cosa fare, già il mentalista interviene. 348 90 37 300. Partiamo subito con il warm up.
Questa era WhatsApp?
No, che cosa c'entra WhatsApp?
Hai detto Facebook.
Ho detto Facebook, ma adesso parliamo di WhatsApp. E sai perché, caro Tore?
Perché?
Perché a tutti quanti voi saranno arrivati migliaia di messaggi in questi giorni con auguri di Pasqua, buona Pasquetta, buona mangiata, fotografie.
A me anche uno di buon Ferragosto.
Ci sta, è perché stava ancora vagando nella rete e finalmente era arrivato.
No, devo ancora capire se è in anticipo o in ritardo.
E quello lo scopriremo solo vivendo. Ma la cosa, ritorniamo all'argomento in questione, perché sarà arrivato un whatsappino, è arrivato a tantissime persone, intitolato La danza del Papa, e questo whatsappino era un video. A voi non è arrivato?
A me nemmeno,
perché probabilmente non fate parte del circolo che segue La danza del Papa, perché no. In realtà
dici Mazza, dici.
In realtà questo video si dice fosse stato un virus che, appena scaricato il video e fatto play, avrebbe completamente resettato i vostri smartphone.
Ah, pensavo che fosse un virus che
con il papa che ballava la waka waka.
Esatto, il papa. Probabilmente sì. Qual è il problema? La polizia postale è stata interrogata in merito a questo virus che sembrava stesse girando.
E cosa ha detto?
Che è tutta una bufala. Quindi ragazzi, state tranquilli, WhatsApp continuerà a non mandare video del Papa. E tra l'altro mi hanno detto ci sarebbe stato un WhatsApp Gold, tipo per super membri premium, e invece anche quella è una bufala.
Ogni 10 video cosa vinciamo?
Ogni 10 video vince una bambolina.
Dopo okay. Le suore che si scaraventano sul Papa, il Papa che danza.
quello è stato famosissimo, bellissima quella scena delle suore napoletane. Vabbè, salutiamo le suore napoletane.
Saluta a tutti.
Tenima che fa.
Tenima che fa. Sempre parlando di WhatsApp, tra l'altro si parla di questa nuova funzione delle chiamate tipo Skype. Ora io non l'ho ancora vista, potrebbe essere una bufala anche quello, fateci
di
sapere
WhatsApp,
voi.
Direttamente da WhatsApp.
Da WhatsApp fare le chiamate vocali.
Ho collaudato, funziona.
Funziona?
Vabbè, ormai sarebbe vecchia.
Aggiornare WhatsApp.
Bisogna aggiornare WhatsApp, lo aggiorneremo. Mentre invece parliamo di una serie americana, ovvero Twin Peaks. Non so se l'avete mai vista.
Su WhatsApp sì.
Su WhatsApp, questa qui è una serie.
Io ammetto di no, ma sta mai.
Allora, è una serie diretta da David Lynch e iniziata, pensa un po', nel 1990, quindi
vecchissima.
25 anni di serie, che però praticamente la serie di che cosa parla? Racconta di questo paesino immaginario, appunto
Twin Peaks,
in cui dopo un delitto in cui è stata assassinata una giovane donna, cominciano una serie di strani eventi. La serie è misto tra l'horror, il paranormale, il supernaturale, tutto un po' strano.
Il nome della giovane donna ormai è un cult.
Cioè dal 1990.
Dal 1990, ma qual è il problema principale soprattutto per i fan della serie? Che David Lynch purtroppo non ha rinnovato il contratto per fare nuove puntate, quindi dopo 25 anni la serie non avrà mai una fine. Quindi pensate a tutti quelli lì che hanno seguito questa serie, sono rimasti.
Che delusione.
Sì, ma io penso che delusione sia veramente un eufemismo.
Tipo come se smettesse di essere programmato Beautiful. Pensa un po' a quanti suicidi.
Spero tanto che per Lynch non sia nomen omen.
Vediamo, speriamo di no, davvero, che non venga linciato dai propri fan.
Esatto.
E vediamo invece su una piccola notizia in Italia, che però è importante, perché quanti di noi, e dico quanti di noi, sono andati in giro con l'assicurazione scaduta?
Io mai.
Tu mai? Tu perché andavi in giro addirittura senza patente?
Io mi hanno fatto una multa.
Hanno fatto la multa.
Bene, senza assicurazione.
Quanto tempo fa, così per curiosità?
Due anni fa.
Pensa che da aprile, più precisamente dal 18 aprile, non sarà più obbligatorio tenere esposto il tagliandino, cioè, ovvero con un sistema legato al riconoscimento della targa, i poliziotti e i carabinieri dai loro computerini sulle volante riusciranno a vedere subito e in presa diretta se il vostro veicolo è assicurato. Questo perché? Per combattere che cosa? La contraffazione, perché alla fine tu non vai, il poliziotto o il carabiniere che vi ferma non va a controllare precisamente se il tagliandino è
Sì,
vero,
vero o falso.
Potrebbe essere una semplice fotocopia.
Esatto, e quindi, esatto, e quindi finalmente si sta facendo questa cosa qua. Io direi ben venga.
Bene, perché l'informatizzazione delle
perché almeno
addio al tagliandino.
Esatto, tra l'altro occhio perché le multe per la legge italiana, tra l'altro, dove appunto questo targa system, cioè se tu non paghi l'assicurazione, che arrivi a pagare dagli 841 ai 3.366 euro. Ora io pensavo fosse molto di più il non avere il veicolo assicurato, pensavo te lo confiscassero.
No, adesso spero che...
No. Tu vai in giro con la macchina non assicurata, incredibile, no, sono cose che non si fanno. Cosa dice?
Senti qua.
Questo qua, pezzo, ci andiamo in India perché Open Up vi fa fare il giro del mondo. E quindi andiamo ad ascoltarci questo ritmo orientaleggiante. Ricordatevi tra l'altro che fra un po' avremo qui Francesco Tesei, il mentalista più importante d'Italia.
Non vediamo l'ora.
Ma prima avremo le notizie di Monza.
Subito dopo avremo le notizie di Monza e poi sarà finalmente il momento del nostro grandissimo ospite. Quanto manca, attore? Ci siamo qua, la canzone lì,
ci siamo.
Ora iniziamo a ballare, Massa.
Lui è Panjabi, ci ascoltiamo oggi. Chat line di WhatsApp,
anche l'applauso, anche l'applauso.
E perché il pezzo era talmente bello, sembrava di essere proprio immersi nei colori dell'India. Sulla chat line di Open Up di WhatsApp, oddio, mi sono casino.
Troppo ce la possiamo fare.
Ma perché miriamo sempre all'apice, no? Giustamente, che è il numero 348 90 37 300. Sono cominciati ad arrivare i primi saluti.
Esatto, io di tutto cuore devo salutare i due miei grandi amici che lavorano a Rosso Pomodoro. Per chi lo conosce saprà che sono due grandi chef e quindi mentre friggono montanare e tutti i cibi ci stanno ascoltando. Io li saluto, vi voglio bene ragazzi.
Un saluto a Rosso Pomodoro, ragazzi, abbiamo fame, portate un trancio, qualche arancino.
Esatto, vi
davvero.
Aspettiamo.
Vi aspettiamo qui via Procaccini 7 a Monza.
O mvradio.it. Sì. Ma vediamo subito che cosa è successo nel nostro piccolo paese, piccolo, mica tanto, capoluogo di provincia.
Quanto? 120.000 abitanti, sono pochi.
140, mi sa che sono aumentati. Accidenti. E partiamo subito parlando di giovani. Quindi giovani, mi raccomando, aprite le orecchie perché si stanno si sta per aprire all'Istituto Mapelli di Monza un nuovo corso. Tore, vuoi sentire? Ilenia, volete sentire come si chiama?
Ma certo.
Lo voglio sentire anche a casa?
Segnatevelo, perché si chiama Tecnico Alimentare per Valorizzare Prodotti Italiani, ovvero, e nasce una collaborazione.
No, è più lungo il nome del,
ma adesso appena senti di che cosa si tratta, guarda, vorresti ritornare 14 anni e iscriverti a scuola, perché questo progetto nasce da una collaborazione con l'Istituto Mapelli e il birrificio Carrobiolo. Che cosa faranno i ragazzi in questo corso?
Si ubriacano.
No. Faranno ubriacare, impareranno a produrre la birra con annessi tipo simulazioni di business plan, come creare birre artigianali seguite da dei tutor specializzati. Il progetto si chiama Safirea 15.
Mi hai convinto, ritorno 14enne.
Quindi macchina del tempo, o meglio, il siero della giovinezza. Bisogna ritornare giovani, così almeno.
Per degli attempati come noi.
Per degli attempati come noi ci sono i corsi da 3-4 mila euro, Tore, dove diventi mastro birraio.
La miscela di tisana.
Ritorno indietro nel tempo.
Oppure, ragazzi, potete comprare i preparati, perché esistono e potete farvi comunque la birra in casa. Ai 3-400 euro ve la cavate.
Prima o poi ve lo faremo noi il corso.
Cambiamo completamente argomento da gente che si sfonda invece a gente che a questa Pasqua ha voluto dedicare un piccolo momento delle proprie vacanze alla cultura.
Bene.
Pensate un po', noi settimana scorsa ne avevamo parlato della chiusura della mostra fotografica di... Porca miseria, ma
di Chirico e anche dello spettacolo Pasquetta e lo spazzacamino.
Io purtroppo ero a 850 km da qui.
Io fortunatamente l'avevo dimenticato. Avevamo parlato anche del fatto che veramente io non ho parole, gente che ride e si schiocca le dita.
Stavo parlando del grande
successo che è arrivato a Monza il quadro di Caravaggio, San Francesco, in mostra al Serrone. Nel weekend pasquale sono state ben 7.000 le presenze, cioè nei sei giorni delle vacanze di Pasqua, 7.000 presenze, quindi più di 1.000 persone al giorno.
Complimenti.
Come io ho sempre detto, Monza è una città che chiede che ci siano occasioni di cultura e questi numeri sono la dimostrazione. Ora l'opera sarà fino al 19 aprile, il libera visione gratuita al Serrone della Villa Reale. Quindi andate il giovedì, l'apertura durante la settimana è dalle 10 alle 19, il giovedì fino alle 22. Quindi okay. È una bella occasione.
Abbiamo,
ragazzi,
ancora tempo di andare.
Però non ci andate il giovedì perché abbiamo MV Night.
MV Night, tra l'altro, giustamente, cavolo, me ne sono dimenticato. Io giovedì sono andato nel salotto buono di MV Radio.
Cioè, ci hai traditi?
Ebbene sì, purtroppo mi hanno chiesto una mano e quindi devo salutare per forza il mio Fulvio, perché
ciao,
davvero,
Fulvio,
è stata un'emozione stare con lui, e saluto tutto il pubblico di MV Night.
Sono
con
sicura che ti emozioni anche con me, così mazza.
Ma quelle sono altri tipi di emozioni, cara mia, tesoro caro. Non fare così, davvero.
Abbiamo altre notizie,
guarda, per adesso sì, ce ne abbiamo un'altra, perché, ragazzi, vi ricordate quando abbiamo parlato di quel referendum rivolto ai cittadini lombardi in cui si chiede se siano favorevoli o no sull'ordinamento statuto speciale della Lombardia?
Sì.
Ebbene,
si dovrebbe tenere quando?
La primavera prossima.
Ok.
Queste sono le date, quindi primavera 2016. Ci sono delle news perché si vuole sperimentare finalmente il voto elettronico.
Perfetto.
Quindi non più la cartella elettorale cartacea, ma fare qualcosa di nuovo.
Adesso tipo
forse sul modello americano.
La scheda come una carta di credito.
E guarda, non vorrei che comunque fosse legata, adesso non c'è scritto ancora come poi il progetto verrà sviluppato, però potrebbe essere, Tore, noi abbiamo la nostra tessera del quella lì col chip, come si chiama, no? Quella col chip,
sì,
la tessera sanitaria. Con quella lì noi siamo registrati alla regione Lombardia e quindi potremmo andare a votare con quella lì, per esempio. Adesso è un'idea che sto avendo io, però sicuramente può essere un'idea contro i brogli elettorali.
A quando il voto via PEC?
Quello quando tutti avremo una PEC, caro Tore, per adesso purtroppo
però
non ce l'abbiamo tutti.
Però
resta una PEC. Monza, città pazza, città completamente fuori di testa. Dall'India passiamo alla Colombia.
Eh sì, con Shakira.
Con Shakira, loca loca.
Por ti borrar. pasan, suben al lado mío. Yo de aquí no me voy. Lo que está para mí ninguna va a poder quitarme los mentiros. Yo soy lo que cometí.
Que tú te enamores mientras él te compra flores. Yo compro con...
Yo soy loca con mi tigre. Cuando más raya mejor. Y mira, eso es lo que dice. Yo soy loca con mi tigre.
La nostra Shakira direttamente dalla Colombia con Loca Loca Loca. Ileni, è arrivato il momento.
È arrivato il grande momento.
Presenti tu allora, presenta il nostro grande ospite di questa sera.
Al Teatro Manzoni di Monza ci sarà colui che è stato definito il più importante mentalista italiano. Sto parlando di Francesco Tesei, che questa sera è nostro ospite e sarà in scena col suo grande spettacolo Mind Juggler di Francesco Tesei. Ciao Francesco.
Ciao Ilenia, ciao a tutti, buonasera.
Come stai innanzitutto?
Bene, bene, tutto bene, sono pronto per sabato prossimo.
Benissimo, pronto, siamo contenti, carico. Siamo contenti di averti qui con noi questa sera.
Benvenuto su Open Up, su mvradio.it. Allora, parliamo di questo grandissimo, prima di addentrarci all'interno dello spettacolo.
Esatto.
Vorremmo vedere un pochino che cos'è il mentalismo. Tu stesso, caro Francesco, dici che il segreto del mentalismo è la realtà che è fatta di parole, giusto?
Sì, sì, sono d'accordo con me stesso, visto che mi stai...
Ti sto citando proprio.
Esatto.
Spiegaci un po'.
Sì, allora non vorrei partire subito con chissà quali citazioni, però mi viene subito in mente un assioma della pragmatica della comunicazione umana, il secondo in particolare, che dice: è impossibile non comunicare, e quindi ogni atteggiamento, ogni comportamento è in qualche modo comunicazione. Ecco che allora il mentalista gioca con quest'idea che noi comunichiamo molto di più di quello che pensiamo di comunicare, e lo facciamo attraverso il linguaggio del corpo, attraverso il ritmo, il tono della voce, quindi linguaggio non verbale, linguaggio paraverbale, eccetera, eccetera. Il mentalista è un po' in grado di decodificare questa sorta di vocabolario inconscio, e in questo modo riesce, mettendo la frase tra virgolette, riesce a leggere nel pensiero, perché riesce a capire quello che una persona sta pensando proprio da tutti questi segnali che la persona stessa manda senza neanche accorgersene.
Quindi tutto proprio anche a livello inconscio, io sono lì che magari anche solo con uno sguardo tu già capisci dove voglio andare, cosa sto pensando e che cosa farò.
Il gioco è un po' questo, esatto, sì sì. Da una parte c'è leggere nel pensiero, dall'altra parte c'è anche provare a rovesciare questa direzione di comunicazione, arrivando quindi a condizionare il pensiero. In questo caso magari sono io che attraverso il mio linguaggio non verbale ti condiziono a pensare una certa cosa, e quindi ad esempio a compiere certe scelte durante il mio spettacolo che poi si scopre che io in qualche modo le avevo previste proprio perché poi le ho condizionate.
Quindi sei un uomo che oltre a giocare con le menti studia i comportamenti, le movenze, sembra quasi che tu abbia il controllo di tutto, quindi vieni quasi spontaneo a chiederti come gestisci il rapporto con amici, con la tua compagna.
Beh, non ho amici, è una vita tristissima quella del mentalista.
Addirittura.
Non dire così.
Beh, immagino che per la tua compagna debba essere davvero uno stress. Non può neanche pensare di dire una bugia che è sgamata in pieno.
Ma le donne sono più mentaliste degli uomini, quindi secondo me è una battaglia ad armi pari. Questa.
Vabbè, quello sì. Un esperto di mentalismo
concordo.
Contro una donna. Ma io volevo chiederti una curiosità. Sei riuscito a insegnare ai tuoi topi a giocare a scacchi? questo è quello che volevo sapere.
Vedo che voi avete fatto i compiti, perché avete letto la biografia.
Siamo preparati.
Guarda, ti dico, ho letto la biografia, ho detto, cioè la prima domanda, io voglio sapere assolutamente se i topi riescono a giocare a scacchi. Cioè, io non ci sono ancora riuscito, però magari.
Allora ti dirò la verità. I miei topi che sono ratti da compagnia, si chiamano Milton e Albert in onore di Milton Erickson, grande ipnoterapeuta, Albert Einstein, che non ha bisogno di presentazioni.
Assolutamente.
Sono due creaturine intelligentissime, come se fossero dei cagnolini.
Nome
però
azzeccato.
Devo dire che non ho provato effettivamente ad insegnarli a giocare a scacchi, anche perché sennò domani mi suonano alla porta quelli della protezione animale.
Ah beh sì, effettivamente sfruttamento, ti metti lì e maltratti i tuoi topi.
Si divertono.
Hai parlato di Erickson, guarda, io mi ero segnato anche lì la frase che tu pronunci all'inizio dei tuoi spettacoli. Voi siete molto più di quello che pensate di essere e sapete molto più di quello che pensate di sapere. Cioè, qui c'è dentro tutto, bene o male, quello che tu fai.
Sì, a me piace proprio aprire lo spettacolo con questa citazione di Milton Erickson, prima di tutto perché secondo me imposta già un po' quello che sarà lo stile di tutto lo spettacolo, cioè l'idea che il mentalista non si mette su, almeno il sottoscritto, non si vuole mettere su un piedistallo e per due ore dimostrare quanto è bravo a differenza degli altri. Cioè il messaggio che io voglio lanciare non è quello io posso e voi no. Quindi introdurre lo spettacolo con una frase che dice tutti voi siete molto più di quello che pensate di essere e sapete molto di più di quello che pensate di sapere è proprio un suggerimento a dire questa sera giocheremo con le risorse nascoste dentro al nostro inconscio, ma non soltanto le mie risorse, quelle di tutti quanti, comprese appunto tutte le persone che sono a teatro, gli spettatori stessi. Infatti in questo senso una delle peculiarità dello spettacolo è proprio che gli spettatori non solo hanno un ruolo attivo, ma diventano davvero i veri e propri protagonisti.
Senza di loro cosa potresti fare del resto? Faresti il mentalista allo specchio?
Esatto,
e lì sarebbe pericolosissimo probabilmente addentrarsi. Tra l'altro è molto divertente come tu scegli le tue, chiamiamole cavie, per i tuoi giochi. Lanci un peluche.
Sei ancora influenzato dall'immagine dei topi.
Sì, guarda, devo dire la verità, ho pensato solo a quello. Io da quando abbiamo concordato questa intervista, io ho pensato solo a quei topi che giocavano. No, il fatto che lanci questo peluche dimostra che comunque è tutto casuale. Le persone, perché ci sono sempre, e quelle lì ci saranno purtroppo fino all'infinito, le persone che dicono, vabbè, ma sono cose preparate. Cioè, secondo me, uno dovrebbe anche informarsi bene, perché quello che fai è bello importante come lavoro, cioè non è...
Sì, è vero. Diciamo subito una cosa, il mentalismo come forma d'arte di spettacolo, perché il mentalismo non è una scienza, poi se vuoi approfondiamo un attimo questo discorso.
Questa è una bella precisazione questa, non è una scienza ma è spettacolo.
Sì, è proprio una forma di intrattenimento, di spettacolo, è un lontano parente dell'illusionismo, quindi poi se vuoi ne approfondiamo un attimo.
E tu hai cominciato con l'illusionismo, quindi... Nel senso, da lì nasci.
Per cui ecco, è da intendere come una forma di intrattenimento e quindi nasce come rappresentazione dal vivo, come spettacolo da fruire a teatro. Per cui dal vivo io credo che la dimensione del live sia la dimensione migliore proprio per godere uno spettacolo di mentalismo. È chiaro che poi qualcuno nel mondo della televisione si è accorto di quello che io facevo e la cosa ha cominciato ad interessare, e quindi abbiamo poi cercato di trovare dei modi per tradurre il mentalismo in un format che fosse televisivo, e da lì è nato il mio programma su Sky, eccetera. Però vorrei che fosse chiaro che il percorso è stato questo, cioè io non sono un, come dire, un prodotto televisivo che adesso sta cercando il modo di proseguire questo discorso dal vivo. Anzi, ma è esattamente il contrario. Capito? Io nasco dal teatro, il mio lavoro è fare spettacoli dal vivo, poi è chiaro che avere l'opportunità di far conoscere ai telespettatori, quindi al grande pubblico, quest'arte che è un'arte molto particolare, molto sofisticata, secondo me anche molto affascinante, era un'opportunità per me bella, interessante, anche perché poi chiaramente fare un programma televisivo mi dava la possibilità di pensare, scrivere, preparare degli esperimenti, delle cose che effettivamente su un palcoscenico non era possibile neanche immaginare. Chi ha visto alcune puntate del mio programma si ricorderà che mi sono lanciato da un aeroplano con un paracadute, che mi sono fatto chiudere dentro un'automobile, incatenare dentro a un'auto con sopra un'altra auto che stava per cascare.
Cose, insomma, proprio anche cose... un pochino più televisive, proprio perché il format cambia.
Cose che avevano bisogno di una location, o magari che sono state costruite nel tempo, che magari duravano 30 minuti, ma poi grazie al montaggio tutto veniva sintetizzato e il racconto veniva spiegato in un paio di minuti.
Diciamo che
sono tutte cose che io dal vivo non posso fare.
Giustamente, con una produzione comunque anche più importante rispetto a uno spettacolo teatrale, ti sei potuto anche tu sperimentare tantissimo. Con questo però ci fermiamo un attimo, dopo ci addentriamo proprio sul discorso del palcoscenico e andiamo a scoprire i segreti di Mind Juggler. Adesso però ci ascoltiamo un attimino un pezzo, loro sono i Bastille con La Poesia, con Pompei.
If you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? We were caught up and lost in all of our vices. you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this?
Siamo sempre qui, Open Up MV Radio, con Francesco Tesei. Allora, stavamo prima discutendo dello spettacolo e della differenza che c'è nel fare il mentalismo in televisione e in teatro, due robe completamente diverse. Però abbiamo accennato all'illusionismo, alla tua prima passione. Come è nata? Cioè, volevo sapere questo. Tu sei nato, sei partito da lì, ti sei aggregato ad un circo, no? Se non sbaglio, no? Una cosa comunque, a una compagnia che faceva spettacoli comunque in giro per tutta l'Italia.
Crociere, mi sembra.
Ah sì, giusto, con le crociere.
Vedi che Ilenia è preparata, esatto.
Ma molto di più. Ma Ilenia è una professionista.
Sì, diciamo che io per 15 anni ho lavorato in varie compagnie di crociere. Questo mi ha permesso, quando ero intorno ai 20, tra i 20 e i 30 anni più o meno, mi ha permesso un po' di girare il mondo con un lavoro che per me non era neanche un lavoro, cioè io l'avrei fatto anche gratis, in più mi pagavano, quindi non mi sembrava
la cosa
vero,
più bella del mondo,
la cosa più bella, esatto, che potesse dire,
perché facevo gli spettacoli di illusionismo. Giravo ogni giorno, mi svegliavo in una città diversa, sempre città meravigliose, ero circondato da altre persone che erano tutte artisti, ballerine, non so, quindi era un ambiente
diciamo che le distrazioni erano tante, mettiamola così.
Sì, ecco, esatto. Diciamo che poi dopo quelle esperienze lì, a un certo punto, probabilmente crescendo, maturando un po', forse l'illusionismo ha cominciato a starmi un po' stretto. Io ricordo che cercavo in qualche modo una forma di spettacolo che mi permettesse di essere di andare ad esplorare, ad affrontare altri discorsi che mi cominciavano ad interessare, ad appassionare all'epoca.
Il funzionamento
erano discorsi legati alla comunicazione, alla mente, sì, esatto. Però in realtà, scusami se ti interrompo, colgo al balzo per sottolineare ancora una volta che comunque il mentalismo è davvero un mix di vari mondi. C'è la comunicazione, di cui abbiamo parlato già un po' prima, c'è la psicologia, ma c'è comunque anche una dose, una componente di illusionismo. Per questo prima dicevo il mentalismo è un lontano parente dell'illusionismo, nel senso che il gioco sta anche proprio quello nel mescolare comunicazione, nel senso tecniche di comunicazione, psicologia, e anche un briciolo di sano illusionismo, cioè di sano inganno, che ci aiuta, noi mentalisti, a rendere ancora più spettacolari le cose che facciamo, insomma. Quindi ecco, a volte si fa un po' di confusione in questo senso, nel senso che lo spettacolo di mentalismo affronta i temi della mente e della psicologia, ma come ho appena detto sono i temi, cioè è la narrativa, quella della psicologia, di come noi comunichiamo, eccetera eccetera. Quando poi si va a cercare di capire quali possono essere le tecniche, ci sono tecniche di comunicazione subliminale, ci sono anche tecniche che sono ereditate dal mondo dell'illusionismo.
Quindi
ecco,
praticamente,
questo per essere onesto sulla mia disonestà.
Quindi praticamente uno comunque deve studiare, prendere 4 lauree prima di poter fare il mentalista, tra psicologia, poi tecniche di illusionismo, davvero, comunicazione. Cioè, mi sono venuti in mente solo corsi di laurea che bisognerebbe seguire, quindi ci vogliono anni e anni di studio.
Sì, se poi aggiunge che bisogna anche stare su un palcoscenico, quindi bisogna in qualche modo avere delle competenze da attore, se vuoi. Se poi aggiungi che lo spettacolo lo scrivo io, bisogna essere anche un po' registi. Ed è per questo che se leggi la mia biografia, come voi avete fatto,
sei anche regista.
C'è tutta una sfilza di cose, scrittore, regista, musicista,
un uomo tutto tondo,
proprio
non ti manca niente.
È un modo per dire che faccio tutto io, insomma, mi devo arrangiare da solo.
Quindi fai attenzione, a non impazzire più che altro, perché poi il rischio è quello.
Sei attore protagonista del palcoscenico, quindi Francesco. Poi tu sei portavoce del mentalismo contemporaneo, giusto, no? Quindi quello che non ha niente a che fare con il mondo del paranormale, con le vocazioni di poteri occulti, giusto?
Giustissimo, quindi... perché nel passato, sai, il mentalismo nel passato, essendo una forma d'arte, ci può stare che sia sensibile a quelli che sono gli interessi nelle varie epoche, diciamo. Quindi per esempio negli anni 70 c'era Uri Geller che piegava i cucchiaini con la forza del pensiero.
Ma come,
e non
Matrix.
È il caso che... ecco, bravo, come Matrix, che è arrivato 20 anni dopo, quindi lui magari era anche un po' avanti, ma per me non è un caso che sia venuto fuori un personaggio del genere proprio negli anni 70, perché in quel periodo lì, in America, lui venne fuori proprio in America, c'era un grande interesse nei confronti del paranormale, della telepatia, della telecinesi, cioè appunto la capacità di muovere gli oggetti con la forza del pensiero, tutte queste cose qui. Lui ha intercettato questo interesse e lo ha proposto in una maniera spettacolare. Io credo che oggi, e per questo si parla di mentalismo contemporaneo, oggigiorno, dopo oltre 20, 30, 40 anni di studi sul mondo del paranormale che non hanno portato poi chissà quali risultati, credo che l'interesse su quel versante sia davvero calato, e invece io vedo che c'è un grandissimo interesse nei confronti di altri territori molto più concreti, come appunto quelli della comunicazione, eccetera eccetera. E allora il mentalismo contemporaneo, il mentalismo di oggi, si avvicina molto di più a queste cose qua. Io comincio ancora una volta lo spettacolo scherzando sulla telecinesi eccetera, proprio perché voglio che il pubblico capisca che tutto quello che io faccio non ha niente a che fare con quei mondi lì, col mondo del sovrannaturale eccetera eccetera.
Tra l'altro, no, tendo a precisare, perché ci sono arrivati dei messaggi, Francesco, che dicevano fateci sentire qualcosa. Allora premettiamo che se non abbiamo un contatto visivo, tutto questo discorso del mentalismo viene un po' a mancare, quindi purtroppo, siccome siamo in collegamento telefonico, non possiamo fare alcun tipo di gioco o prova. Quindi non è colpa di Francesco, ragazzi, la prossima volta lo trascineremo in studio e faremo tutto quello che volete documentato, così almeno lo sottolineiamo.
Io invito i curiosi a venire sabato prossimo,
assolutamente,
questa è la soluzione.
Quello per forza. Anzi, Ilenia, raccontaci un pochino meglio, anzi anche meglio forse di Francesco, che cosa succederà nel suo spettacolo.
Adesso riprendiamo proprio dal titolo, dall'apice, no? Tu giochi con le menti, giochi con il pubblico, quindi ti diverti, perché poi tu sei uno showman, ce l'hai fatto bene intendere, sei protagonista del palcoscenico, e come ho capito io, tu porterai poi anche il pubblico attraverso il divertimento a interrogarsi su delle domande abbastanza corpose, no? Il senso anche di, cioè, per invitare proprio il pubblico a conoscere meglio se stesso, quindi a portare, cioè, il rapporto con te, lo spettatore sarà come un bambino che si stupisce nel vedere una cosa la prima volta, perché poi tu dici appunto che l'età adulta è la prigione della mente, quindi tu poi aiuterai il pubblico a ritornare un po' innocente, e questo è un po' anche il senso dello spettacolo?
Beh sì, in un certo senso sì, il titolo Mind Juggler, che vuol dire tradotto giocoliere della mente, c'è questa parola gioco oltre alla parola mente, no? C'è la parola gioco, e tu lo citavi poco fa. Per me il gioco è proprio un mezzo, prima di tutto per anche un po' per drammatizzare questa idea che c'è un personaggio che è capace di leggerti il pensiero e quindi scavare in chissà quali segreti, eccetera. In effetti, oggigiorno forse è l'ultima soglia di privacy che abbiamo, ed è quella dei nostri pensieri. Allora l'idea che qualcuno viene ad invadere anche questa soglia qui può essere per qualcuno un po' inquietante. Quindi fare uno spettacolo che è giocoso e che è anche piuttosto autoironico, io sono molto ironico nello spettacolo, infatti il pubblico vedo che si stupisce molto alla fine dello spettacolo, quando incontro le persone e ho un feedback da parte degli spettatori, vedo che commentano spesso quanto abbiano riso durante lo spettacolo, non se lo aspettavano ma hanno riso per 2 ore dall'inizio alla fine, e questo mi fa piacere.
Perché io sei una persona alla mano, quello
ironia.
Si vede, quello si vede, che cerca di mettere a proprio agio le persone quando salgono sul palco.
Sì, assolutamente. Il mio gioco non è quello di imbarazzare le persone scavando nei loro segreti. I giochi che faccio, gli esperimenti che faccio sono molto light, molto leggeri da questo punto di vista. E questa è sicuramente una dimensione importante. Però chiaramente durante lo spettacolo si rimane a bocca aperta, ci si stupisce, ci si domanda ma com'è possibile, ma come fa. Forse la differenza tra quello che faccio io come mentalista e quello che fa un illusionista, perché in fondo anche gli illusionisti stupiscono le persone, è il fatto che nel mondo dell'illusionismo si rimane un po' legati a questa idea di favola. Il mago dice: sognate insieme a me un mondo dove la donna può cominciare a volare in aria, il coniglio compare dal cappello, eccetera eccetera. Nel mio caso invece, tra una risata e l'altra, tra un momento di stupore e un altro, ci sono degli spunti per riflettere un pochino su delle cose che in realtà sono molto concrete, cioè quelle domande che possono apparire addirittura un po' filosofiche, ma in realtà sono domande con cui noi ci abbiamo un po' a che fare anche quasi quotidianamente, domande come quanto siamo liberi nelle nostre scelte, viceversa quanto siamo condizionabili nelle nostre scelte. E quindi per esempio il riferimento è, non so, alla moda, alla pubblicità, alla politica, a tutte quelle forze che grazie proprio alla comunicazione persuasiva cercano in qualche modo di condizionare e orientare i nostri stessi pensieri.
E infatti su questo volevo farti una domanda, ma attendiamo un attimo il tempo di musica e poi ci rincontriamo.
Riprendiamo un attimo fiato.
Esatto.
Lasciamo lì con il grande quesito che Francesco ci ha lasciato.
È pensateci. Una canzone che ci porterà adesso.
Stiamo facendo proprio il giro del mondo, di
esatto,
Sud America.
È I Balvin con Ahí Vamos.
Siempre me hace reclamo, discutimos, peleamos, pero llego a casa en la noche, la molesto y arreglamos. Nos mantenemos en esa pero nos amamos, ahí vamos. Qué pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía, mami. Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos, ahí vamos. Qué pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía.
No importa si estás lejos, siempre te siento presente y estoy pendiente de ti frecuentemente. Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas, es para nuestro futuro, yo no sé por qué me celas. No soy un santo, tampoco ando en cosas malas. Cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas. Somos polos opuestos y por eso no gustamos. ¿Qué mal le vamos a hacer si así nos enamoramos? Y ahí vamos.
Nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos, ahí vamos. Qué pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía, mami.
Todos los días yo la tengo que ver, así peleemos primero mi mujer. Mami, no me celes tanto que yo siempre me conmuevo con tu llanto. Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie bese. Yo solo tengo ojos pa' usted, relájate, despreocúpate. Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie bese. Yo solo tengo ojos pa' usted, relájate, despreocúpate.
Que ahí vamos. Nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos y ahí vamos. Qué pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía.
Nena, nena, tranquilícese.
J Balvin, the businessman,
que en la calle a nadie besé.
Sky, rompiendo el bajo.
Nena, nena, tranquilícese.
Mosty,
nene, que en la calle a nadie besé.
Infinity Music, let's go. Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchacho. Ok. The business. One, two, three, let's go.
J Balvin, Hai Vamos, ritmo
ecco,
caliente.
No, perché avevo fatto un po' schifo nella pronuncia.
Che esagerazione. Ritorniamo a parlare con Francesco Ile. È arrivato il momento di continuare a chiacchierare dello spettacolo di Mind Juggler.
Esatto. Innanzitutto ti voglio chiedere, tu hai detto che più del 50% delle cose che pensiamo è sbagliata. E durante questo spettacolo tu porti appunto sul palcoscenico degli spettatori e li condizionerai in quelle che saranno le loro risposte, li farai arrivare appunto delle risposte che vuoi tu.
Ma probabilmente per altre persone è anche più alta la percentuale.
Esatto.
Di cose sbagliate.
Esatto.
È vero, io mi sento di quella parte, quantomeno.
Che dici, Francesco? Con questo gioco appunto che farai con il pubblico, riuscirai poi ad avere le risposte più profonde dell'animo umano?
Ma è una bella domanda. Diciamo che io parto da un'idea che prima ancora di cercare le risposte, una cosa fondamentale è scegliere con attenzione le domande. Adesso non voglio fare il filosofo, però davvero qualcuno ha detto la qualità della nostra vita dipende dalla qualità delle domande che noi ci facciamo. E spesso io noto che le persone che si trovano in difficoltà, che non riescono a trovare una strada giusta, personalmente parlando, poi quando cominci a parlare ti accorgi che si stanno facendo tutta una serie di domande che sono un po' strampalate, che non puntano mai al cuore del discorso. Quindi io non ho delle risposte preconfezionate da regalare, da elargire. A me non piace pormi come se fossi un guru. Quello che invece mi piace fare è porre delle domande al pubblico e lasciare che ognuno poi trovi la propria risposta. Io credo che questo sia un po' il compito dell'arte in generale, quella di essere qualche cosa di provocatorio in qualche modo, e quindi è chiaro che il dubbio è provocazione proprio per sua stessa natura. Allora la cosa secondo me affascinante è questa, che davanti a tutti questi dubbi che ti emergono, tutte queste domande che ti emergono quando vedi le cose che succedono durante il mio spettacolo, io ho notato che ogni persona si dà delle risposte, e queste risposte non sono necessariamente le stesse, anzi ogni persona dando le proprie risposte in effetti si potrebbe dire che non sta trovando una definizione di quello che è il mio spettacolo, ma in un certo senso sta scoprendo chi è lui come persona. Cioè chi è appassionato di filosofia orientale magari darà delle risposte al mio spettacolo di un certo tipo, chi è scettico di natura darà delle altre risposte. Quindi alla fine dei conti io non voglio dire questa risposta è giusta, quest'altra è sbagliata, vorrei solo fare notare che alla fine dei conti la mia arte diventa come uno specchio nel quale uno alla fine di tutto riflette la propria stessa immagine in un certo senso, e quindi può servire il dubbio, la provocazione per mettere un pochino più a fuoco chi siamo noi.
Anche perché, come diceva Guzzanti, la risposta è dentro di te ma è sbagliata. Quindi sempre...
ecco, e così torniamo a quello di prima.
Torniamo sempre al solito discorso.
Ma quindi dalla sala si uscirà un po' più leggeri, con delle risposte in più, e tu hai detto che forse l'uomo non è poi totalmente libero, no? Quindi magari facendosi delle domande, dandosi delle risposte grazie a te, uscirà più libero, ecco, semplicemente.
Beh sì, io credo che essere liberi sia una cosa fondamentale, quindi bisogna, più che altro può essere utile rendersi conto di quella che è la propria posizione in quel momento, il proprio posizionamento nei confronti della società, delle persone che ci circondano, eccetera eccetera. Quindi io francamente non amo far passare dei messaggi allarmistici, eccetera eccetera. Lo stile di certe trasmissioni televisive non mi piace, questa idea che siamo costantemente manipolati, che ci sono chissà quali società oscure che manipolano ogni nostro pensiero, eccetera eccetera. Sono anche quelle una forma di spettacolarizzazione di tutto, però la direzione di quel tipo di spettacolo è una direzione che a me non piace. Insomma, a me piace invece lanciare dei messaggi in qualche modo positivi. Infatti vedo che il pubblico più che altro non è che esca da teatro con delle risposte, però vedo che esce a teatro di buon umore. Questo
è importante,
con qualcosa in più dentro.
Soprattutto nasce, vedo che, scusate, ma soprattutto vedo nei giorni successivi ad ogni spettacolo, io ricevo attraverso i social network, che siano Facebook, Twitter o anche via email, un sacco di email, di messaggi, di persone che mi chiedono come poter approfondire i temi che io ho sfiorato durante lo spettacolo, tipo come poter approfondire le tecniche di comunicazione, come poter approfondire le tecniche di memoria, eccetera, eccetera, e via dicendo, insomma. E questo vuol dire che evidentemente, ecco, l'arte funge da molla che diventa come un motore dentro alle persone che le spinge a volersi in qualche modo migliorare. Ora, io non sono un motivatore, il mio lavoro non è quello di venderti un corso. Io faccio uno spettacolo e cerco di farlo bene, punto. Se vuoi venirlo a vedere paghi un biglietto, poi non è che io ti devo vendere una dispensa, un corso fatto di dispense o niente di tutto ciò.
Alla fine è sempre intrattenimento.
È intrattenimento.
Non
esatto.
C'è magia,
però,
sono piccoli giochi.
Certo, però c'è intrattenimento e intrattenimento.
L'arte
io
come
quando vado al cinema mi piace vedere un film che poi mi lascia delle cose dentro per giorni e giorni, mi fa riflettere, mi fa capire, e così torniamo a quello che dicevo prima, magari mi fa capire anche qualche cosa di me stesso, me lo fa mettere un pochino più a fuoco. Ecco, allora se io dovevo fare uno spettacolo che spingeva le persone ad appassionarsi, che ne so, di esoterismo, di magia nera, di cose di questo genere, io non mi sarei sentito
non è quello,
a
non è quello
in pace
il campo.
Con me stesso. Esatto.
È un'altra roba completamente. Prima stavi parlando di arte, e questo si vede che questo artista ti ha influenzato, almeno io ho riconosciuto attraverso le immagini che ci proponi, ma anche dalla locandina dello spettacolo Mind Juggler, la figura di Magritte come un riferimento. Il mondo surreale dove ci portava lui è un po' quello che vuoi fare anche tu.
Sì, io ho in un certo senso adottato Magritte proprio perché è un esponente del surrealismo e per me questo concetto della realtà proprio in generale così era un concetto molto, molto affascinante. Un altro filosofo ha detto la realtà, il segreto della magia è che la realtà è fatta di parole. Io sono convinto che buona parte di quella che noi chiamiamo realtà è in effetti un costrutto, una costruzione della nostra stessa mente, una costruzione che viene attraverso le parole, cioè attraverso quel continuo dialogo interiore che ognuno di noi ha, insomma. Quindi ecco, il surrealismo mi affascinava, insomma. Magritte era uno degli esponenti principali del surrealismo, ha scritto anche cose come la realtà non è mai come la si vede, la verità è soprattutto immaginazione. Ecco, per me l'immaginazione, l'intuito sono delle componenti importanti e sono proprio delle cose con cui io gioco durante lo spettacolo.
Tu hai parlato di arte come stimolo ed è una frase bellissima perché l'ho sempre sostenuta. Il teatro aiuta le persone e le fa anche acculturare e indagare su se stesse. Questo io lo sostengo da sempre ed è il messaggio che voglio lanciare. E parlando proprio di teatro, andiamo dietro le quinte. Gli artisti prima di esibirsi sul palcoscenico hanno un loro rito scaramantico solitamente. Tu hai un tuo rito specifico?
Almeno questo segreto svelalo.
Sì, sì, ve lo posso dire molto tranquillamente. Io non sono voi magari vi deluderò, però vi dirò la verità. Io non sono per niente scaramantico, ma addirittura io vado ad infrangere tutte quelle che sono le scaramanzie del teatro, perché nello spettacolo Mind Juggler noi apriamo 9 ombrelli neri sul palcoscenico. Non so se sapete che aprire un ombrello a teatro è una di quelle cose assolutamente tabù.
Un po'
cioè,
come fare cadere il copione a terra.
Sì, una di quelle cose che porta una sfiga tremenda, ecco, diciamolo così. Però ragazzi, io sono 5 anni che faccio questo spettacolo, abbiamo raccolto in questi anni più di 100.000 spettatori, sono ancora vivo, sono ancora al mondo.
Quindi tutti con gli ombrelli neri.
Allora guarda, la sfida che ti lancio io è che questo sabato sul palco del Manzoni, dove porterei a Monza Mind Juggler, ti voglio vedere vestito di viola con 2 ombrelli in mano, sempre viola. Cioè proprio, allora così capisco che davvero la sfiga non c'entra nulla.
Allora, ma posso dirti, guarda, posso dirti di più e ti regalo un'anticipazione che era in realtà ancora assolutamente top secret.
Oddio, aspetta, ce l'abbiamo la sigla dell'esclusiva, così.
Ecco, metti la sigla dell'esclusiva. Ti dirò che, appunto, ho detto poco fa che questo è il 5° anno di repliche di Mind Juggler. Ne approfitto per dire che è l'ultimo tour di Mind Juggler.
Quindi ragazzi,
chi lo vuole vedere, ecco,
questa stagione o mai più.
No, ma questa non è la news, naturalmente. La notizia in esclusiva è che il prossimo spettacolo a cui noi stiamo lavorando ormai da 2 anni, guarda un po', parlerà proprio di fortuna. Sarà tutto centrato su che cos'è la fortuna e come funziona la fortuna, per cui lì ci sarà proprio da divertirsi.
Guarda, devo venire per forza, perché devo, lì i segreti vanno carpiti.
Esatto.
Come diventare fortunati. Guarda, Francesco, è stato davvero un piacere chiacchierare con te.
Un piacere enorme.
Guarda,
veramente.
Adesso spero di vederti questo sabato al
sabato
teatro.
Sabato 11 al Teatro Manzoni, lo ricordo a tutti i nostri ascoltatori, Francesco Tesei al Teatro Manzoni col suo spettacolo My Jungle.
Grazie ancora Francesco, e guarda, spero che quando passerai di nuovo da Monza vienici a trovare all'interno dei nostri studi, guarda.
Assolutamente, lo farò con piacere, perché è stata proprio una bella chiacchierata.
Siamo contenti.
Grazie mille anche
grazie a te.
E ti auguro buonanotte visto l'orario. Ragazzi, un grandissimo ancora grazie all'ambientalista più importante d'Italia.
Onorati.
Grazie.
Ciao.
Francesco Tesei.
Ciao Francesco.
Sottofondo, ragazzi,
ciao.
La reggae song, gli Africa Unite con Sottopelle, come quelle cose che ti rimangono e non vanno più via.
Come
sono
questa
lì.
Intervista, vai.
Incancellabile come l'inchiostro sotto. Castro di pelle e respiro che ubriaca e confonde, un toglie anche l'aria, brucia il pensiero, un traguardo che non c'è, il significato di un qualsiasi gesto, una parola, un fremito, il ritmo dei tuoi occhi diventa manifesto, incomprensione, assurdità, non serve voltarsi, non raccolgo la sfida, sfida persa in partenza. E sotto il battito del tempo frantumano gli sguardi, sguardi che accecano, incancellabile come l'inchiostro sotto pelle, tatuami se puoi, ma non chiedere mai, mai, di assomigliare a te, non so clonare un'emozione, anche se in cerca di una strada mai sicura, con la certezza di andare in salita, e non smettere mai, proprio mai. Una avvolgente fibra respira, il cuore accelera, poi si ribella, abitudine a una scatola chiusa, fortezza inespugnabile.
Erano gli Africa Unite. Il è stata una grandissima puntata.
Sono onoratissima.
Guarda, siamo in ritardo, ma con Francesco che
ne valsa veramente la pena.
Era come se fosse in studio. Ragazzi, io vi ricordo ancora sabato 11 aprile Mind Juggler al Teatro Manzoni.
Andate. Noi
ci
andremo,
vi aspettiamo.
Detto
ciò, alla fine, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa ennesima puntata di Open Up, la 12esima, se non sbaglio. Siamo arrivati a 12. Sì, sì. Fenomenale. Quindi l'appuntamento ve lo rinnovo a settimana prossima, mercoledì 21:30, dopo Springboard alle 8:30. Domani, ragazzi, c'è Fulvio con Francesca.
C'è la Francesca squadra... e c'è anche Anna.
Tu, quindi la squadra al completo con MV Night a partire dalle 21. Ilenia.
Basta, ti devo salutare anche questa sera con le lacrime.
E vabbè,
sono.
Dai, magari dopo ci andiamo a bere qualcosa.
E va bene, nessuno mi saluta?
Notte ora il treno parte, quindi dovrai andare,
va
ragazzi.
Bene, io saluto tutti quanti.
Io saluto di nuovo e ringrazio Francesco, davvero, che è stato davvero gentilissimo.
Tutti. Ma adesso addentriamoci nella mente di quell'animaletto strano che conclude sempre.
Quello che non
sempre.
Si capisce mai che cosa dice, non lo sai come
fa. Della volpe?
What the fuck say? Ciao ragazzi, a settimana prossima!
Ciao!
Dog goes woof, cat goes meow, bird goes tweet and mouse goes squeak. Cow goes moo, frog goes croak, and the elephant goes toot. Ducks say quack, and fish go blub, and the seal goes ow, ow, ow. But there's one sound that no one knows. What does the fox say? Nose, chasing mice and digging holes. Tiny paws up the hill. Suddenly you're standing still. Your fur is red, so beautiful, like an angel in disguise. But if you meet a friendly horse, will you communicate by more? How will you speak to that horse? What does the frog say? What the frog say?
Wait.